introduzione
è una parola eccessiva, sono veramente due o tre note improvvisate, non sistematiche, che intendono, come dire, mettere sul piatto alcune, spero, utili suggestioni per l'aspetto assembleare di questo incontro del pomeriggio, che credo, come dire, rappresenti l'aspetto più importante di questa fase della discussione. Naturalmente rischierò di dire cose che questa mattina si sono già dette, ma prendiamole come una sintesi, per quanto originale, di alcune questioni già emerse questa mattina. Viviamo certamente un momento di profonda trasformazione del modo di produzione capitalistico. Contrariamente al recente passato, i cancelli delle fabbriche sono diventati meno tangibili e localizzati, ma non per questo il piano dello sfruttamento globale appare meno violento e meno stringente, tutt'altro. La centralità del lavoro vivo nelle filiere globali di produzione del valore assume una rilevanza inedita. La composizione organica del capitale si presenta oggi, rispetto al passato, trasformata nelle sue fondamenta. L'ipotesi della centralità dei saperi e delle sue forme di organizzazione cooperativa, non pianificata ex ante, e delle sue differenti configurazioni produttive è ormai un dato incontrovertibile e ci informa dell'emergente e crescente confusione tra capitale costante e capitale variabile. Il modello antropogenetico, come lo definisce Christian Maratti sulla scorta dei regolazionisti, ridefinisce intimamente il rapporto tra lavoro e valore, precisa in tale rapporto la centralità del vivente e delle sue proprietà costitutive, il linguaggio e l'autonoma cooperazione sociale nella generazione del valore. Anche la nuova economia politica del vivente, la bioeconomia, che si assume il compito di controllare e legittimare i processi per cui si determina e conferma privilegio e sfruttamento via rendita, appare, con un'analitica della misura del valore, trasfigurata rispetto al passato. Accanto al lavoro e alla sua progressiva mercificazione, lo sfruttamento si dispiega oggi per mezzo di dispositivi di cattura delle forze valorizzanti che non necessariamente trovano nell'atto di compravendita che avviene sul mercato del lavoro la loro base adeguata. La finanziarizzazione della vita, la messa in proprietà delle istanze materiali e immateriali del comune in tale contesto si affiancano alle rapine degli atelier produttivi più tradizionali. Complessità, dunque, che va colta senza timori nella sua originalità. Originalità che si produce dentro uno stato di forte ambivalenza tra nuove autonomie sociali e nuove eteronomie del comando capitalista. Il lavoro viene quindi svalorizzato e ricattato, non potendo più quest'ultimo opporre centralmente e direttamente la sua indispensabilità al valore, così come si era prima astrattamente determinata. Come diceva Marx, il lavoro assume lo status della base miserevole del valore. Ma il punto è che la tendenziale sovrapposizione tra vita e lavoro che ne deriva, la progressiva evanescenza della logica della fabbrica come dispositivo disciplinare centrale, il precisarsi della rete della dimensione metropolitana come nuova geografia della produzione, il carattere di radicale mobilità, precarietà ed eterogeneità del lavoro vivo confondono, se mai c'è stato chiaro, il nesso tra composizione tecnica e composizione politica, sovrapponendole e distanziandole contemporaneamente in una inedita e mai definita, una volta per tutte, articolazione. Ecco perché l'inchiesta diventa oggi, o torna ad essere oggi, una pratica politica e conoscitiva fondamentale. Quali analogie, quali differenze è possibile cogliere con gli anni 60, tempo storico che ha visto la prima diffusione di questa pratica? Potremmo precisare, fine anni 50, inizio anni 60. Una prima analogia riguarda, a mio avviso, l'emergenza di nuovi rapporti sociali di produzione in connessione con una precisazione tecnica del modello fordista di produzione, lo scenario di definizione attorno a figure sociali inedite, di nuove istanze di soggettività che in quella fase trovarono nella figura dell'operaio massa una sua piuttosto precisa articolazione. Quindi ci troviamo oggi come ieri di fronte a prodursi di soggettività nel lavoro e non solo nel lavoro nuove che portano desideri e problemi nuovi. Quindi si tratta di comprendere queste istanze di novità. Un altro aspetto che secondo me può, come dire, fare analogia con le prime inchieste degli anni 60 è l'insofferenza verso un sistema istituzionale postbellico che stava irrigidendo le istanze emancipative dentro organismi egemonici e incapaci di interpretare adeguatamente le spinte di democratizzazione più avanzate. Ci troviamo probabilmente anche in questo caso di fronte all'incapacità di poter immaginare una democrazia radicale, assoluta, capace di comporre istituzioni partecipate e produttive. Al di là delle seduzioni metodologiche che l'inchiesta porta con sé, che non sono affatto poche, ad esempio l'orizzontalità del rapporto osservato-osservatore, dove non è dato a priori il rapporto di chi conosce da chi, con ricerca appunto, la vocazione alla parzialità e alla trasformazione del contesto in cui si colloca, la ricerca intervento in Francia ad esempio è stata per certi versi ispiratrice o comunque ha comunicato con le inchieste operaiste. Tutto questo senza rinunciare poi ad una certa scientificità della costruzione del dato, al quale ad esempio nella sua lunga esperienza con ricerca aveva anche tentato di ragionare in termini metodologici e lo ha fatto con una certa, devo dire, efficacia. Ma lo stesso Panzieri guardava a Weber e alla sua concetto di avvalutatività, questo è un discorso che ci porta lontano. La capacità di mantenere l'oggetto, meglio il soggetto della pratica di ricerca nel pieno della sua portata soggettiva, cioè di non vivisezionarlo in ruoli o funzioni specifiche, uno sguardo riflessivo e circolare rispetto al ciclo metodologico classico, le tecniche varie che si possono usare in modo sinergico e complementare per agire nel contesto della ricerca, e tanto tanto ancora. Ma al di là di questo, che naturalmente non credo sia secondario come questione, al di là di questo c'è un portato politico dell'inchiesta, un portato soprattutto politico, che alberga nella sua esplicita parzialità, che deve essere valorizzato. E questo è l'aspetto dell'inchiesta che credo abbia, come dire, la necessità di essere portata in primo piano. Questo portato è, a mio avviso, declinabile in alcuni punti salienti, molto velocemente. Punto 1, quello che potremmo definire classico, la capacità di favorire attraverso la produzione di saperi e conoscenze la trasformazione e elaborazione del conflitto verso dinamiche supposte più mature, capaci di guardare all'antagonismo e alla piena radicalità della lotta. Punto 2, in questo senso l'inchiesta, oltre ad essere con ricerca, è sempre anche inchiesta a caldo, come amava definirla Panzieri, dove deve cioè intervenire in quei contesti dove le contraddizioni del sistema producono attriti e resistenze, ma anche potenzialità di autonomia, autonomia politica e sociale. L'inchiesta in questo senso è un dispositivo per produrre parzialità capaci di assumere la propria differenza ed usarla contro l'azione dello sfruttamento. In quest'ottica, punto 3, oggi la conricerca è immediatamente l'organizzazione politica del comune, che effettivamente rappresenta il comune, il cuore, il luogo in cui sfruttamento e desiderio di soggettività prendono corpo sociale nel capitalismo biopolitico contemporaneo. Ma se il comune si costruisce nella parzialità delle lotte in difesa della sua potenza emancipativa, allora l'inchiesta, se è organizzazione, deve assumere anche il compito di favorire la federazione, la coalizione delle diverse parzialità in gioco. L'inchiesta può diventare cioè uno strumento politico fondamentale per creare uno scenario generale costituito da differenze e eterogenee istanze di soggettività, un piano di composizione della moltitudine senza riduzione ad uno. Ma questa è una domanda che credo dobbiamo porci per svolgere l'inchiesta all'inizio della sua procedura: dove sono i cancelli della fabbrica oggi? Dove incontrare i soggetti che aspirano alla divisione dell'uno? Direi dove composizione tecnica e composizione politica possono in un certo senso riarticolarsi, cioè nei saperi, nelle scuole, nelle università, nei territori, nelle nomadicità, cioè nelle migrazioni, negli immaginari artistici, nei lavori che resistono ai processi di ricatto e di demodernizzazione, nelle lotte per il reddito, nelle lotte per la casa. Insomma, in tutti quei luoghi dove è in atto un agire generativo di messa in comune. Qui dobbiamo collocare i cancelli della nuova fabbrica e cercare di inchiestare per cucire un vestito nuovo e multitudinario all'idea di rivoluzione, che oggi non può che essere di taglia mediterranea e globale.